E buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Oggi lunedì 16 settembre 2019, ricominciamo con Impatto, voci contro le nocività, e insomma mandiamo la sigla e poi la scaletta della puntata che riapre la stagione di questa trasmissione. A risentirci.
Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Insomma, quindi dopo le vacanze estive, popolo, spero che tu te ne sia andato a casa. Ricomincia la nuova stagione della trasmissione Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo chi siamo, per chi se lo fosse dimenticato dopo la lunga assenza di quest'ultimo mese. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E la nostra mail per entrare in contatto con noi è impatto@ondarossa.info, e chi volesse intervenire direttamente in trasmissione può chiamarci allo 06 49 17 50.
E poi abbiamo anche la fortuna di avere un po' di tempo a disposizione, e quindi ogni lunedì tra le 17:15 e le 17:30 parte la nuova puntata come l'anno scorso, quindi un orario un po' flessibile. E questo agosto, che insomma, che da questi microfoni non siamo stati in onda, invece è stato ricco di avvenimenti e problematiche e criticità rispetto alle nocività ambientali. Forse probabilmente è stato uno degli agosti più infausti per il nostro pianeta a livello globale, e le notizie rispetto a disastri ambientali e nocività insomma sono state parecchie, però insomma forse c'è anche la fortuna che un po' più di sensibilità la stiamo acquisendo.
Sì, insomma, è bruciata la Siberia, continuano a bruciare le foreste dell'Africa, è bruciata la foresta amazzonica a dei ritmi molto più alti che negli scorsi anni grazie alla nuova gestione politica, e noi ovviamente non potevamo essere da meno.
Certo, perché ci siamo lasciati lo scorso 3 agosto e in appena 45 giorni, 50 giorni c'è stato un vero e proprio insomma diluvio di incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti nel nostro paese, da nord a sud, una escalation veramente impressionante, che mi pare poi è andata di pari passo con la crisi politica che ha visto il governo giallo-verde. E tra l'altro, oltre ai disastri ambientali, ci sono anche disastri politici, un cambio di governo tra i più ridicoli mai visti nella storia della Repubblica, penso.
E quindi di questo parleremo durante questa trasmissione. In chiusura poi ci dedicheremo un ritagliettino di tempo per parlare di disastri nucleari, appunto quello che è successo in Russia, insomma questo strano misterioso incidente in Russia, e ovviamente Fukushima.
Eh sì, perché Fukushima sta lì e continuerà a far parlare di sé purtroppo per parecchio tempo. Andiamo con una traccia e rientriamo tra pochissimo.
E questa era l'apocalisse dei social trauma, ci sembrava abbastanza insomma nelle corde di questa trasmissione iniziare con questo pezzo di un gruppo che peraltro viene dalla martoriata Valle del Sacco.
Ok, e poi insomma come ogni apocalisse che si rispetti, insomma un po' di fiamme ci devono stare per forza, e quindi tra la Siberia, l'Amazzonia che vanno in fumo, noi nel nostro piccolo in Italia ci abbiamo avuto un mese di agosto invece molto ricco di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e insomma quando diciamo molto ricco rimaniamo un po' sbalorditi dalla quantità veramente impressionante di episodi che c'è stata quest'anno nel mese di agosto da nord a sud. E forse non è un caso che tutti questi episodi si sono poi verificati in concomitanza di un evento alquanto singolare, un cambio di governo, una distrazione di massa rispetto alla gestione dei rifiuti, alla gestione del paese, tutti a pensare che fine doveva fare Salvini, Di Maio, Zingaretti, chi sì, chi no, con chi mi alleo, tutto il dibattito abbastanza schiacciato su questo tipo di dinamica, forse anche gli organi di controllo hanno allentato la presa che è già insomma praticamente inesistente su questo tipo di attività economica, che insomma di cui gli imprenditori del settore fanno il bello e il cattivo tempo come gli pare, e visto che agosto stavano tutti un po' così affaccendati in crisi di governo e nuovi spartizioni, insomma si sono dati parecchio da fama, veramente una cosa impressionante. C'è stato un escalation di incendi in tutto il territorio nazionale assurda. Ci eravamo lasciati il 3 agosto con un grosso incendio a Battipaglia, tra Battipaglia e Eboli, nella zona industriale, dove sono andati a fuoco insomma ecoballe, dove di solito insomma c'è carta, plastica e tutta roba che fa parecchia diossina, quindi un episodio molto grave, ma si è continuati per tutto il mese di agosto con un ritmo forsennato, praticamente uno ogni 5 giorni. Perché il 7 agosto si registra un incendio presso un'isola ecologica, in realtà un episodio doloso, sicuramente doloso, ma di piccola entità, nel Salernitano, nella località di Sala Consilina. Si continua con invece un episodio significativo per le dimensioni e per i fumi veneri sprigionati, e questa volta insomma l'8 agosto l'incendio è scoppiato a Bibiano, provincia di Reggio Emilia. La ditta si chiama CO2 SRL, una ditta specializzata nel recupero di plastica, è andata a fuoco a quanto pare parecchio PVC, e questo ha creato allarme proprio sulla qualità dell'aria nel circondario per il fatto della specialità in cui questa ditta era coinvolta. Un episodio di notevole dimensioni, colonne di fumo impressionante e allarme per la qualità dell'aria tutto intorno alla località di Bibiano. Insomma mi pare che di Bibiano si è parlato ma per tutt'altra roba, di questo incendio non hanno detto una parola, e va bene così. Poi tra l'altro la CO2 SRL è tra l'altro il secondo episodio di incendio nelle sue strutture, e questo insomma fatto che gli stessi impianti ormai vanno a fuoco 2-3 volte è insomma ancora più indicativo di che situazione vive questo settore, perché insomma ripetita Juvent, insomma se non hai capito il messaggio la prima volta e la seconda volta forse sarò più chiaro che faccio come mi pare. E quindi l'8 agosto nella provincia di Reggio Emilia. Il 12 agosto ci spostiamo a Biella, vicino Torino, località Gaglianico, un grosso incendio un'altra volta, la ditta si chiama Bergandato, e lavorano sempre carta e plastica, un altro grosso incendio con notevole colonna di fumo nero che ha causato insomma l'allarme per la qualità dell'aria in tutto il circondario. dal 12 agosto ci spostiamo al 15 agosto e questa volta scendiamo a Benevento, località Casalduni, dove un piccolo incendio è scoppiato dentro quello che è il luogo dove si trova lo Stir di Benevento. E per chi insomma non lo sapesse, ma non lo ricordiamo, lo Stir è praticamente l'omologo nel Lazio dell'impianto di TMB, di trattamento meccanico, biologico, separazione dei rifiuti. Sono insomma l'asse portante del trattamento dei rifiuti in Campania, il lavoro che fanno gli Stir come TMB nel Lazio. Piccolo incendio, sì, però piccolo incendio nello Stir che è andato completamente distrutto nell'agosto dell'anno prima ed era chiuso, quindi è andato a fuoco per la seconda volta un posto chiuso che è andato completamente distrutto per un incendio invece molto importante, che infatti l'ha distrutto. 15 agosto scendiamo, no, continuiamo. 21 agosto sempre in Piemonte, Magliano Alpi, provincia di Cuneo, una piccola struttura è andata a fuoco per lo smaltimento dei rifiuti. La società che la gestisce si chiama AMA, ma non credo sia l'AMA romana, un'altra azienda, e in questo caso però insomma si fa notare come il sistema antincendio ha funzionato, è riuscito a spegnere l'incendio e si stava lavorando per raccogliere le acque che sono servite per spegnere l'incendio, che sono state raccolte in un bacino e andranno trattate. 21 agosto vicino Cuneo. E ancora il 31 agosto un episodio a Ravenna. La ditta si chiama Albatros, nella zona industriale di Ravenna, incendio che ha visto coinvolti capannoni e piazzale di un'azienda che però lavora l'RSU, non si specifica granché di altro. Ma per non sbagliarsi, il 31 agosto c'è un doppio episodio, questa volta molto grande a Condogno, nella provincia di Lodi. È andata a fuoco, sono andati a fuoco ben 4 dei 6 capannoni della GGM Ambiente, e questo incendio di notevole dimensioni ha creato subito allarme in tutta la popolosa provincia e circondario, una colonna di fumo significativa, e come in tutti gli altri casi l'ARPA al lavoro per monitorare i livelli di inquinanti dell'aria, ma insomma i risultati arrivano dopo mesi e le preoccupazioni sono sempre le stesse, quelle di chiudere le finestre e nel mese estivo di spegnere i condizionatori, che se no ve aspirano la porcheria da fuori e ve la spruzzano dentro, raffrescata ma ve la spruzzano dentro. E quindi insomma questi erano i consigli un po' per tutti questi casi. 31 agosto, doppio episodio appunto a Ravenna e a Lodi. Ancora, visto che agosto è passato, 31 agosto, pochi giorni dopo, il 3 settembre, nella punta estrema dell'Italia, a Bronzolo, in provincia di Bolzano, sono andati a fuoco 50 metri cubi di rifiuti industriali misti presso la ditta Sud Tirol Fair. Incendio anche questo bello grosso e colonna di fumo maleodorante che si è insomma propagata su tutto il territorio. 3 settembre, continuiamo ancora. 11 settembre, questa volta l'incendio piccolo è avvenuto a Pisa, nella località di Santa Maria a Monte, è andato a fuoco i capannoni, un capannone insomma della Ecovip di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. 11 settembre, insomma il 16 settembre, cioè oggi sta praticamente ci siamo quasi, ecco l'ultimo episodio che vi registriamo e che torniamo a Battipaglia. Insomma il 3 agosto l'incendio bello grosso nella ditta che smaltiva le ecoballe, insomma nella zona industriale dove erano stoccate le ecoballe, a distanza di 40-50 giorni va a fuoco sempre nella stessa zona industriale.
Aspetta, aspetta, Battipaglia dove fanno le famose mozzarelle, quelle di bufala, quelle buone.
Che te devo dire, probabilmente fanno anche quello. Però a quanto pare gli ha detto proprio male, è andata a fuoco un'azienda che tratta rifiuti, in particolare pneumatici, e li trasforma in bitume. E quindi un altro incendio bello serio con colonna di fumo impressionante
che ha trasformato gli pneumatici in diossina,
sicura per
che
forza.
Si accumula nei grassi e quindi buona la mozzarella,
e quindi la mozzarella è ancora più saporita. E però insomma, nel caso di Battipaglia, a quanto apprendiamo dalla stampa, la popolazione dopo questi due episodi, insomma, qualche problema, mal di pancia con l'amministrazione comunale se l'è fatta venire. E si registrano insomma episodi di contestazioni e presenze nutrite ai consigli comunali per chiedere chiarimenti e soprattutto per insomma chiedere l'intervento e la moratoria rispetto a un'area industriale, quella di Battipaglia, che a quanto sembra è pesantemente dedicata allo smaltimento dei rifiuti. E insomma, due incendi così grossi in 40 giorni sono insomma la prova che la situazione è veramente fuori controllo. Quindi insomma una dozzina di episodi in un mese e mezzo, insomma è una escalation che dovrebbe farci pensare, ma insomma il governo uscente e quello entrante hanno tutt'altro di cui, a cui badare. E di questa situazione nel mondo e nell'imprenditoria che gestisce lo smaltimento dei rifiuti rimane insomma, non c'è sicuramente la volontà di, la volontà politica di intervenire e soprattutto di mettere le mani in una situazione in cui gli interessi sono molto ricchi e le clientele, i favoritismi politici sono presenti a tutti i livelli, e quindi andare insomma a rompere proprio su quella, su questi aspetti è veramente complicato per qualsivoglia governo che si alternerà alla guida di questo paese. Con o senza elezioni, insomma l'agosto è stato veramente esilarante da questo punto di vista, e niente, però ci ha lasciato invece una tragica eredità di malaffare e gestione criminale dello smaltimento dei rifiuti da, insomma, come avete sentito, da nord a sud, e non c'è insomma non manca proprio niente. Piemonte, Lombardia, Trentino e le varie località del sud Italia. Mi sembra che non ci sia nient'altro da dire. Quello che è importante è che insomma invece le popolazioni e raggruppati in comitati reagiscano a questa, a questo svendita dei territori e alla messa a profitto da parte di queste aziende che strappano e contaminano intere aree, molto spesso agricole, per i loro sporchi interessi, e invece insomma sta a noi impedire che si riproducano queste dinamiche sui nostri territori e che tutto il ciclo produttivo cambi, perché insomma solo lo smaltimento dei rifiuti da solo insomma è molto difficile che possa diventare ecosostenibile se la produzione a monte non è ecosostenibile. E questo insomma è uno anche insomma degli slogan propagandistici invece della green economy che bisogna assolutamente sfatare, perché non c'è un sistema di smaltimento dei rifiuti non impattante, soprattutto quando la produzione a monte è alta. Insomma, quanto di più impattante c'è su questo pianeta, e lo vediamo insomma tutti i giorni dagli episodi sconcertanti che ci sono stati poi proprio questo agosto 2019.
Don't do it. ne migne ci mo canida nane qua ci va qua calè lil coda shinjio canjavo nado shini shina za kendom shime ma porta
pio dei
nane c'ho madre nage da lignò scuppo mi rui anche il botta pur su spara ma singui su shima le aronda chorio gorigo al magellana lotto con espisciutto salam del coro mua currile il pagara
fatto
un saluto speciale va a Ptor, figlio di Khmer.
E certo. E allora abbiamo parlato di questa lunghissima sequenza di incendi che si sono verificati un po' su tutto il territorio nazionale durante il mese di agosto, e per un impianto dei rifiuti che va a fuoco per insomma una quarantina buona, forse anche 50 impianti che sono andati a fuoco, un altro impianto invece vede nuova luce dopo un incendio, e ci riferiamo al TMB di Roncigliano ad Albano Laziale, impianto andato distrutto il 30 giugno 2016 e fermo fino a, insomma, da quel giorno sia l'impianto che l'adiacente discarica di Roncigliano col suo settimo invaso, tutto bloccato per praticamente 3 anni. E invece insomma quest'estate è arrivata la notizia di un affido, di un affitto da parte della Pontina Ambiente di questo capannone ad un'azienda veneta, la Colle Verde SLR, che ha preso in affitto il TMB di Roncigliano per una spesa di 300.000 euro l'anno, e l'impegno è quello di rimetterlo a posto e rimandarlo in funzione per il trattamento dei rifiuti. Non si fa nessun accenno su una transazione anche rispetto alla discarica di Roncigliano, che a quanto pare rimane nella disponibilità della Pontina Ambiente, con insomma parecchie decine di migliaia di metri cubi di volumetria ancora disponibile per sversare rifiuti. E insomma in queste settimane, insomma nella fine del mese, durante un'iniziativa di discamping sul sito di Roncigliano, insomma si è discusso anche di questo aspetto, di questa rimessa in moto di questo sito fermo ormai da 3 anni, e anche delle prospettive e delle mobilitazioni da intraprendere per cercare di bloccare questa iniziativa, che insomma sembra proprio inutile e soprattutto non ha nessuna funzionalità per quel bacino, per lo smaltimento dei rifiuti di quel bacino, perché insomma in questi anni la raccolta differenziata su tutto il territorio dei Castelli Romani, che conferiva al TMB, alla discarica di Roncigliano, si è intensificato. E proprio nei 3 anni di assenza di questo servizio criminale, la raccolta differenziata si è diffusa e differenziata con insomma con maggior forza. E insomma, evidentemente all'oggi di questo impianto su quel bacino e su quel territorio non ce n'è bisogno, perché insomma si è riusciti ad andare avanti tranquillamente, molto meglio della città di Roma. Roma negli ultimi 3 anni senza il TMB di Roncigliano e la discarica di Roncigliano, e quindi insomma è assolutamente inutile rimettere in funzione quel posto che, se dovesse funzionare come altri TMB sparsi in tutta la provincia, funzionerebbero per lo più a servizio della città di Roma, che ancora insomma deve prendere le misure su cosa deve mettere in campo per il trattamento dei rifiuti. Quello che è sicuro è che la città di Roma ha ormai un solo impianto di trattamento comunale e pubblico, che è quello dell'AMA a Rocca Cencia, che è pesantemente sotto sforzo e che è in continua criticità, e gli allarmi sulla raccolta stradale sono anche di questi giorni. L'impianto della Colari a Malagrotta lavora, ma a un ritmo molto più contenuto rispetto che in passato, e quindi insomma c'è una grossa carenza che gli impianti TMB della provincia dovrebbero colmare, in attesa anche poi di questo nuovo mega impianto di smaltimento dei rifiuti, sempre da piazzare nella provincia, a Colleferro, che dovrebbe insomma accogliere di tutto, ma in particolare dovrebbe sbarazzarsi della frazione umida organica proveniente dalla raccolta differenziata di Roma e dintorni, e quindi insomma un digestore anaerobico di dimensioni questo veramente apocalittiche per la Valle del Sacco, da piazzare nei pressi del insomma nella ristrutturazione, nel recupero dell'area industriale dove c'era il vecchio inceneritore, che è una carretta che non può essere rimessa in accensione in alcun modo, e quindi insomma l'istituzione pubblica e insomma la Regione Lazio punta su questo impiantone molto grande da affidare, da far gestire a società regionali o a consorzi comunali, tipo il neonato consorzio Minerva, che raggruppa parecchi comuni dell'area della Valle del Sacco. Quindi il piano dei rifiuti è abbastanza, insomma, ormai è stato calato ed è di pubblico dominio, e tra l'altro sta andando a VAS, cioè andrà a valutazione di impatto ambientale per capire quali segmenti di questo piano siano autorizzabili, quali iniziative della Giunta Zingaretti siano compatibili con le leggi regionali. Però insomma è preoccupante che sicuramente dal punto di vista del trattamento dei rifiuti già si punti e lo si dica abbastanza chiaramente sugli impianti presenti sulla provincia di Roma. Per quello che riguarda la discarica indifferenziata, per l'indifferenziato che comunque viene ancora prodotto, specie nella città di Roma, insomma le bocche sono cucite, perché quella è sempre un argomento tabù che provoca mal di pancia e anche grosse perdite di consenso elettorale, su cui bisogna andarci con i piedi di piombo, fortunatamente, perché insomma negli anni passati nel Lazio le persone, i comitati, ogni qualvolta il toto discarica post Malagrotta ha provato a piazzare un sito di discarica da qualche parte, è riuscita bene o male a reagire e a rimandare al mittente questo tipo di iniziativa, e insomma proprio il 2016 è stato forse anche il momento più alto di questo tipo di mobilitazioni. E insomma di questo non si parla con chiarezza, perché insomma ci hanno un po' paura di sputtanarsi e di delle reazioni forti della popolazione, ma sul resto, insomma, e sul dove il resto dovrà avvenire è già tutto molto chiaro e drammaticamente chiaro, e insomma sarà a noi resistere sui territori a questo tipo di iniziative, che poi insomma rimettono al centro gli impianti di Cerroni dove presenti, ad Albano e a Guidonia, il mega impianto di Colleferro con tutto il suo ricco corollario di aziende, decine di proposte di impianti sull'agro romano e sull'agro pontino, sempre per il biogas e il biometano, e già sono presenti parecchie aziende che già smaltiscono i rifiuti, carta, plastica, insomma c'è già di tutto e di più, ma si vuole aggiungere altro, perché l'incentivazione pubblica alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prima finanziava gli inceneritori ed era una evidentemente un controsenso, una bestemmia, adesso finanzia gli impianti di digestione anaerobica, biogas e biometano, che però sono anche questi un'autentica bestemmia, se non fosse il fatto che ci hanno davanti sta parolina magica che è bio, ma insomma del bio non c'è veramente niente, enormi fermentatori che alla fine del loro ciclo fanno un gas venereo e un rifiuto speciale maleodorante che non è compost e non è un ammendante per l'agricoltura, ma è un rifiuto industriale da smaltire in discarica speciale. E questo insomma come quadro per quello che insomma potrebbe avvenire nel Lazio nelle prossime settimane. La giunta Raggi può godere ancora del sostegno del ministro dell'ambiente Costa, che col cambio di governo è uno dei pochi che è rimasto al suo posto. Però insomma quello che è sicuro è che il dibattito e le scelte sono molto impopolari e insomma starà a noi cercare di fargliele pagare il più possibile. Ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
Arriva lo stracciarolo, poi passa lo spazzino. Io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato. Straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano. Per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche. Tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba. C'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto, una vecchietta. Che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta. Cantieri, l'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza. È morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura. Parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza. Chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza. Ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza. Mi risponde una vecchietta, il mondo
quindi rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e la trasmissione è sempre in patto. E, dunque, noi ci siamo lasciati a inizio agosto e nel frattempo è successo, cioè, insomma, i vari siti di informazione, vari giornali, varie testate online hanno iniziato a parlare di nuova Chernobyl in Russia utilizzando questi paroloni. E, insomma, francamente siamo contenti che tutti questi scribacchini si siano visti la serie TV su Chernobyl, però questo sicuramente non dà loro la capacità di discernere quello che stanno dicendo o dove poggiano le zampe sulla tastiera. Insomma, sì, si tratta di cani, perché la parola Chernobyl è stata utilizzata sulla CNN da probabilmente appunto questo cane statunitense, e poi i cani nostrani hanno riportato la stessa notizia con la stessa superficialità. Non si tratta sicuramente di una nuova Chernobyl, le notizie di questo tipo, insomma, vanno date con criterio. Quello che è il problema fondamentale di questo episodio, quindi stiamo parlando di un'esplosione probabilmente di un reattore nucleare sperimentale miniaturizzato, non si capisce benissimo utilizzato per quale scopo, che sarebbe avvenuta ad Arkhangelsk, nella regione di Arkhangelsk, in una appunto base nucleare russa nel nord della Russia, verso appunto 500 chilometri dalla Finlandia. E appunto, quindi sarebbe stato rilevato sempre in Russia, a nord di, a 30 km a nord da questo sito, un picco di radiazione gamma 16 volte il normale. Ora, Chernobyl è arrivato a essere, insomma, ad avere picchi di 8000 volte il fondo naturale, quindi non 16, e stiamo già parlando di scale molto diverse. Quindi, quando si usa la parola Chernobyl, per favore facciamolo con cognizione di causa. E Chernobyl è stato anche caratterizzato dall'esposizione del nocciolo all'atmosfera e la diffusione di scorie radioattive tramite appunto il famoso incendio del grafite. Qui, in questo caso, invece, appunto, sempre a 30 km di distanza, sarebbero stati rilevati lo stronzio 91, il bario 139, il bario 140 e il lantanio 140. Quindi sono tutti isotopi radioattivi con una breve vita media, quindi evidentemente generati da poco, sicuramente all'interno di un reattore nucleare. E mancano però all'appello il cesio 137 e lo iodio 131, che sono gli isotopi tra i più pericolosi e più comuni nel caso di incidente nucleare. Si era parlato, ovviamente, quando si va a spulciare in questi casi sono scatenati giornalisti di tutti i tipi, si era parlato di un medico russo che aveva trovato nel proprio tessuto muscolare del cesio 137, però questo due giorni dopo l'incidente. Evidentemente il cesio 137 è simile al potassio, quindi viene metabolizzato all'interno del ciclo naturale, insomma, biologico, attraverso appunto molecole che insomma, sostituisce il potassio in queste molecole. E quindi viene assunto tramite l'alimentazione, e sicuramente due giorni erano troppo poco perché questo medico potesse metabolizzare il cesio 137 da questo incidente. Molto probabilmente questo cesio lui ce l'aveva già dentro, perché semplicemente il cesio di Chernobyl sta ancora là, è ancora tutto lì, e ce lo stiamo continuamente mangiando tutti quanti, e ce l'abbiamo tutti quanti nei muscoli, soprattutto in Russia, dove insomma le concentrazioni saranno più alte. Si era parlato anche di iodio 131 misurato in Norvegia, però appunto a 700 km di distanza e in una zona che era sotto vento rispetto al sotto vento o sopravvento, comunque in cui il vento non avrebbe portato i residui di questa esplosione. quindi è altamente improbabile che questo iodio fosse originato da appunto dal reattore, ma potrebbe essere stato originato da un semplice macchinario medico, perché ha un largo utilizzo in medicina. Quindi questo si sa per certo che quindi ci sono questa serie di isotopi a brevissima vita media, brevissimo tempo di dimezzamento, ma mancano appunto il cesio 137 e lo iodio 131. Quindi piuttosto che un'esplosione che avrebbe esposto il nucleo di questo piccolo reattore sperimentale russo, che potrebbe o alimentare, si è parlato dell'alimentazione di un missile da crociera, in cui appunto del gas liquido verrebbe riscaldato istantaneamente da un piccolissimo reattore e darebbe una cioè darebbe la possibilità a questo razzo di raggiungere praticamente qualunque parte del mondo. E non si sa se sia questo il caso, potrebbe essere un reattore pensato per le profondità marine, addirittura lo spazio. Comunque sia, i russi stanno sicuramente sperimentando la miniaturizzazione dei reattori nucleari. In questo caso è molto probabile che ci sia stato un meltdown che avrebbe dato origine appunto a una un'alta concentrazione di idrogeno. Questo idrogeno sarebbe stato fatto sfogare, avrebbe provocato un'esplosione che avrebbe liberato gas nobili, e nel tempo in cui questi gas nobili sono stati portati in giro dal vento per 30 km hanno avuto il tempo di decadere in questa serie di elementi, e questo spiegherebbe perché non c'è cesio 137 né iodio 131. Quindi un incidente piuttosto che simile a Chernobyl, molto più simile a Fukushima. Quindi perché ricordiamo che le esplosioni di Fukushima, quelle che abbiamo visto del reattore 1 e del reattore 3, sono state esplosioni di idrogeno che hanno liberato una larghissima quantità di gas nobili, e anche più di Chernobyl. Chernobyl invece ha impattato per l'incendio.
Ma insomma, questi giornalisti scribalchini non mi pare che parlino poi di così con questa veemenza dei problemi che ci sono a Fukushima, e anzi molto spesso si scordano proprio l'argomento, mentre lì la problematica, come a Chernobyl, è ancora aperta, se non peggio.
Beh, su Fukushima non hanno fatto ancora una serie TV, quindi è ovvio che non avendo avuto mezzi per potersi informare,
perché di studia qualcosa non se ne parla.
Ah beh, oh, te guardi la serie della HBO, quella storicamente, no, accuratissima, con questi russi cattivissimi che sparavano ai cuccioli, una puntata intera a uccidere cuccioli di cane, brandelli di cuccioli ovunque, perché erano cattivi i russi.
Ok, invece i giapponesi sono simpatici.
Sì, sono pezzi di pane. E quindi vabbè, direi che su questo incidente russo appunto non è che sappiamo dire moltissimo altro, è tutto ovviamente super segreto, è tutto ovviamente coperto da segreto militare. Sappiamo che sicuramente sia per entità dell'esplosione sia per caratteristiche dell'esplosione non è paragonabile a Chernobyl, quanto più che altro a una piccola Fukushima. E magari adesso passiamo un brevissimo pezzo musicale, un pezzo musicale che ci darà la tanta gioia di vivere, e poi andiamo a parlare rapidamente anche dell'incidente giapponese.
Calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare, consigliato non vaccinarsi.
Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra ma dell'altra squadra. Brinda stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso. Canta e balla che la vita passa, e chissà che il prete ti nomini a me. Sai che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita, riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. Goditi la vita che poi magari muori, e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi. Non rimandare più che poi magari muori. Baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Oh, 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 Chissà che domani ti trovi il cartello alla luce, fai tanti selfie, ma guardati in giro, lo scatto migliore rimane il santino. Ma corre dieta, mangia di brutto, forse domani ti ritrovi freddo, chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio, che forse domani sei avvolto nel legno. Mille che l'ami anche se impegnata, cos'è mai una rissa di fronte alla vita, riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. E goditi la vita che poi magari muori e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi, non rimandare più che poi magari muori, baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso. Mi sento fredda ma un bel vestito e vivo la linea che ho sempre sognato, non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo, se non mi riprendo tu chiama TAF. Omofobi e bulli ci hai pensato mai? Magari muoiono prima di noi, violenti e razzisti, il marmo vi dona, chissà forse TAFO da voi viene prima.
E quindi rientriamo in voce, questi sono sempre, questo è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ovviamente noi quando abbiamo parlato dell'incidente militare russo, di questo appunto reattore russo che sarebbe, piccolo reattore russo che sarebbe esploso nel Mar Bianco, in una base navale del Mar Bianco, non volevamo assolutamente sminuire la questione, però insomma quando parliamo di utilizziamo la parola Chernobyl, farlo con cognizione di causa, insomma sono pur sempre morti 10 tra scienziati e tecnici, insomma è stato un bel botto e sicuramente ha inquinato la zona, ma appunto parlarne con cognizione di causa. E appunto dicevamo che questa esplosione è molto più simile a Fukushima piuttosto che a Chernobyl, certo in piccola scala. Ricordiamo che a Fukushima c'è stato almeno il meltdown di tre reattori, il reattore 1, il reattore 2 e il reattore 3. Il reattore 1 e il reattore 3 sono esplosi in esplosioni abbastanza spettacolari, mentre il 2 è esploso al di sotto, quindi nell'osservatorio toroidale che sta sotto il reattore. E poi c'è stata una terza esplosione un po' più piccolina derivante dalla vasca del combustibile esausto del reattore 4. Quindi è stato un gran macello Fukushima e sicuramente è un macello che la TEPCO sta affrontando tramite piccoli robot, lavoratori sottopagati che fanno dei turni enormi, cioè dei turni di una giornata per ad esempio saldare un tubo o chiudere valvole, e insomma e tutto questo procede molto molto lentamente e i problemi ovviamente sono giganteschi perché hanno dovuto estrarre le barre di combustibile esausto dal reattore 4, questo è per fortuna andato a buon fine perché se se ne spacca una sono cavoli amari. Stanno estraendo le barre pian piano anche di combustibile esausto, non quello che si è fuso, perché ormai quella è una massa fusa indistinta che ha probabilmente bucato anche il vessel, quindi tanti auguri, però appunto stanno estraendo le barre di combustibile esausto dal reattore 1 e dal reattore 3. E questo appunto sarà un lavoro comunque molto lungo che andrà avanti anni Il problema di Fukushima è che ha sversato, quando esplosa, decine di migliaia di tonnellate d'acqua radioattiva, altamente radioattiva, questa sì contenente cesio 137 e iodio 131, in tutta la baia, e ancora adesso vengono pescati degli scorfani e altri pesci di fondale che hanno concentrazioni di cesio 137 superiori ai 10.000 becquerel al chilo. Quindi un chilo di questo pesce tu lo prendi, lo metti in un rivelatore e quello ti fa 10.000 tic a ogni secondo. Quindi 10.000 rilevazioni di fotoni gamma dovuti appunto alla alta concentrazione di cesio 137 nei muscoli di questi pesci. Il problema è anche...
Ma scusa, migliaia di tonnellate d'acqua.
Sì, sì,
cioè,
sì, sì,
una
sì.
Cosa importante, non un rubinetto aperto per una settimana.
Sì, perché nel momento in cui sono esplosi i reattori sono stati talmente disperati che hanno addirittura buttavano acqua sopra i reattori con gli elicotteri, se ricordi bene. Acqua salata di mare, acqua vuol dire mare. Quando ci butti acqua salata in mare vuol dire che il reattore è bello che è andato e non te ne frega più niente di della corrosione dovuta al sale. Tu butti acqua perché sei disperato. Tutta quell'acqua tranquillamente filtrava e se ne andava giù a mare.
Tornava a mare.
Fukushima aveva un sistema di pompaggio dell'acqua, perché l'acqua di falda, peraltro, per circa 500 tonnellate al giorno, mi pare 500 tonnellate al giorno, si infiltra, è stato stimato 500 tonnellate al giorno di acqua si infiltra dalle falde acquifere ai sotterranei di Fukushima. Quindi finché c'era una gestione abbastanza, diciamo, normale del reattore, loro ripompavano via quest'acqua dalle fondamenta che altrimenti si sarebbero allagate. Il problema è che adesso questa acqua entra in contatto con l'acqua che cola fuori dai reattori, acqua altamente radioattiva, che quindi deve essere pompata via e stoccata in barili, e quindi viene cioè questa intera spianata piena di questi giganteschi barili. Ci sono stati incidenti nel tempo, insomma Radio Onda Rossa già ne ha parlato più volte. E Radio Onda Rossa ha parlato anche ultimamente della notizia, che la notizia che la TEPCO ha dichiarato di non poter più accumulare acqua, di non avere più spazio, di essere arrivata all'orlo e quindi di doverla scaricare a mare.
E su questo, insomma, il dibattito secondo me andrebbe ulteriormente approfondito, perché se uno pensa a un piano di rientro da questa catastrofe, con sta cosa ci dovevi fare i conti fin da subito, perché si sapeva che andava a finire così, che migliaia di attività spariva così nel giro di un paio d'anni, e che avresti avuto quantità d'acqua contaminata molto pesantemente, contenuta in maniera molto forte, insomma era sotto gli occhi di tutti già dal primo momento, e se non vuoi proseguire o intensificare questo disastro ambientale, tu quest'acqua non la puoi scaricare in mare.
Eppure non hanno altri mezzi e non sanno che pesci prendere. C'è chi dice che questa sia solamente una dichiarazione catastrofica che fa la TEPCO per ottenere finanziamenti ulteriori per il trattamento delle acque, ma adesso evidentemente non hanno la minima idea di che cosa fare con quest'acqua. È un'acqua che quando viene pompata via ha altissime dosi di isotopi radioattivi di ogni tipo. Alcuni sono metallici, quindi semplicemente restano sul fondo dei barili, altri sono sotto forma di sali radioattivi che devono essere filtrati attraverso filtri a osmosi inversa. Comunque quindi serve il pompaggio e il filtraggio, e poi i filtri a loro volta saranno contaminati. E poi c'è il trizio, che è questo isotopo dell'idrogeno di cui abbiamo già parlato quando abbiamo dato la notizia del fatto che le centrali nucleari francesi tranquillamente lo sversano nella Loira e nella Senna. Ne abbiamo appunto parlato, credo fosse ad agosto, l'ultima trasmissione o la penultima trasmissione prima del stacco di vacanziero. E sì, c'è il trizio, appunto, questo isotopo dell'idrogeno non è così pericoloso per la salute, è proprio per le frequenze di emissione, è poco radioattivo, però ce n'è una quantità abnorme all'interno di questi barili d'acqua. E sì, sarà anche poco pericoloso, ma in quantità enormi come quello che appunto la TEPCO dovrebbe sversare in mare, sicuramente inizia a divenire molto pericoloso. Questo scarico peraltro dovrebbe durare e andare avanti altri 17 anni, per cui avremmo 17 anni di correnti radioattive che partirebbero da Fukushima. La loro idea è: vabbè, ma noi lo diluiamo, così facciamo finta di niente, si diluisce, così è poco e va sotto la soglia di pericolosità. Ma tu continui incessantemente a sversare una cosa e poi prima o poi la concentrazione si alzerà.
E con tutta probabilità già ti sta tornando indietro, perché insomma sversare i contaminanti radioattivi insomma sono quanto di più subdolo ci possiamo immaginare. Tra l'altro, insomma, facendo poi un pessimo regalo all'ecosistema marino, non solo di quella zona, ma insomma di tutto l'Oceano Pacifico, perché insomma già le notizie sullo stato degli ecosistemi marini è tragica per via della presenza della plastica, del surriscaldamento del pianeta. Questo è dovuto alle attività industriali, tra cui quella legata alla produzione di energia elettrica con le centrali nucleari, perché hanno anche loro la loro ricaduta sui cambiamenti climatici, e un incidente e le scorie radioattive di un incidente nucleare, se vengono poi smaltiti in questa maniera, non possono far altro che peggiorare la cosa.
Sì, comunque insomma ricordiamo che stiamo parlando di 1 miliardo di litri, cioè non è uno scherzo. E inoltre non sappiamo quanto il filtraggio della TEPCO sia effettivamente efficiente. Insomma, ci dobbiamo fidare della TEPCO, quella la stessa.
E poi i filtri li buttiamo in mare.
Eh no, i filtri magari non li buttiamo in mare, però magari ci parlano solamente del trizio, ma sicuramente altri isotopi ci saranno dentro 1 miliardo di litri d'acqua. Insomma, è improbabile che siano riusciti a filtrare così bene tutto quanto, quindi un sacco d'altre schifezze è inevitabile che verranno sversate nell'oceano. Infatti la Corea del Sud ha richiamato l'ambasciatore ha chiamato al palazzo del governo l'ambasciatore giapponese per fargli domande. Sono estremamente nervosi, tutta l'industria della pesca di tutti i paesi che affacciano sul Pacifico in quella zona potrebbe risentirne tantissimo. Insomma, stiamo parlando di una cosa catastrofica, perché Fukushima non è finita, è esplosa nel 2011, ma i suoi effetti continuano a permanere, anche perché la dismissione va avanti in maniera molto lenta per forza di cose, perché anche i robot si spaccano quando stanno per troppo tempo vicino, troppo tempo parliamo di pochi minuti, vicino ai vessel fusi.
E questo dovrebbe insomma chiarire per chi avesse dei dubbi, ma fortunatamente gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa non ne hanno, sul fatto che questo tipo di tecnologia è una pazzia completa di difficilissima gestione, anzi quasi impossibile, soprattutto in caso di incidenti. Già l'attività ordinaria è alquanto critica, ma alquanto, e poi quando ci sono incidenti non sai proprio dove mettere le mani, e Fukushima probabilmente è l'esempio più raccapricciante.
Inoltre insomma possiamo anche pensare che potrebbe esserci un terremoto da quelle parti,
un altro terremoto,
e non è improbabile comunque. E questo andrebbe a spaccare numerosi di quei bigonzi che hanno disseminato ovunque, bigonzi radioattivi che hanno disseminato ovunque. Quindi questo aggiungerebbe problemi al problema, speriamo non accada, ma comunque non si vede facilmente una via di uscita. Sarebbe stato molto meglio se quella centrale probabilmente non l'avessero costruita.
Sì.
Soprattutto sotto il livello delle falde acquifere, insomma, che è una cosa folle e demenziale.
E questo è questo quanto per purtroppo, insomma, il mese di agosto è stato veramente un mese critico per quello che riguarda le nocività ambientali, e noi, insomma, invitiamo tutti a tenersi informati, ma soprattutto ad agire e a lottare contro impianti nocivi che sorgono o vogliono sorgere sui nostri territori, che è poi l'unico modo per contrastare efficacemente anche quelli che vengono chiamati cambiamenti climatici, che non sono altro che la conseguenza della somma di tutte queste attività industriali di vario tipo. Insomma, non ci sono soltanto le emissioni in atmosfera, le emissioni in atmosfera sono composte da una molteplicità di attività di cui fa parte anche l'industria nucleare. E tra l'altro anche le iniziative del giovani del Friday for Future continuano, e ce ne saranno anche nelle prossime settimane. Non sappiamo bene di cosa, come si connoteranno, però insomma sono già scadenzate.
Sì, sicuramente venerdì 27 c'è il prossimo sciopero, appunto ci sarà il corteo a Roma, probabilmente molti altri cortei in giro per l'Italia. Vediamo un po' che si mettono in testa di fare questi ragazzi. Speriamo bene, insomma.
Eh certo, però insomma evidentemente la questione generale non va, certo, va agitata, perché è molto importante, ma poi insomma se non si prendono di petto i vari specifici che impattano realmente sulle nostre vite quando ce li troviamo davanti, evidentemente poi manca anche uno spunto per aggredire questi signori, perché poi insomma dietro ai cambiamenti climatici ci sono cioè un mondo imprenditoriale, multinazionali, banche e tutto un sottobosco, una borghesia transnazionale che insomma macina profitti sulla pelle di territori e dell'ecosistema, e probabilmente sono proprio queste persone che, e le loro iniziative che vanno prese di petto preventivamente, se è possibile, prima ancora che diventi una realtà, prima che facciano altri disastri. E insomma, per quanto ci riguarda, una campagna permanente sul nostro paese contro il nucleare va sempre mantenuta, e anche se di basso profilo, perché non c'è un allarme in questo momento, però è comunque, le questioni legate al nucleare sono sempre questioni mondiali che ci possono toccare anche da vicino, basta veramente poco. E
sì, basti pensare che comunque l'Unione Europea e il Giappone hanno questo simpatico accordo di mutuo scambio, il GEFTA, che permette l'importazione di alcune varietà di molluschi e di piccoli pesci dalle coste giapponesi, quindi insomma occhio quando vi andate a mangiare il sushi.
No, beh, questo poi è molto con contraddizione con le quote che il Giappone ha comprato dal Marocco per la pesca nel Mediterraneo, in vista, visto le gravi criticità che hanno i loro mari in questo momento, e poi insomma ci stanno accordi che permettono la vendita magari di cozze e vongole allevate in Giappone in un contesto che è tra i peggiori in assoluto, e questo viene comunque permesso da accordi commerciali. Insomma è una situazione molto complicata a livello planetario. Quello che sicuramente si può fare è aggredire queste nocività quando ce le ritroviamo vicino, e quando insomma siamo in grado di aggredirle proprio perché ci colpiscono direttamente.
gets busted and all your friends stumble back home. But you're the loose cannon, can never be trusted, so you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the band comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up on you? It constantly plagues my mind. Where will I be in 10 years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have had time to spend with my wonderful family and friends. So I'll toast to all of you and do all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget. 'Cause when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you're flying a white flag, who never gave up on you? Just to help yourself forget. The world we live in is a terrifying place. We're gonna be the ones who reserve first and run away. The ones who turn their backs and even stagger off the plane. Come back to the fucking can and blow away and watch them stay. Tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up? When the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up?
E quindi rientriamo in voce. Impatto per impatto abbiamo comunque concluso per quel che riguarda le notizie che volevamo dare con questa puntata di aggiornamento, ripresa delle trasmissioni dopo la pausa estiva. A questo punto di solito abbiamo appuntamenti e saluti durante questa trasmissione, insomma, di appuntamenti ne sono venuti fuori un paio. C'è appunto il 27 comunque il Fridays for Future, ma avremo occasione probabilmente di parlarne lunedì prossimo. E poi c'è un'iniziativa all'IPO.
Sì, sabato 21 settembre alle ore 18 un'assemblea pubblica per discutere sui cambiamenti climatici e come opporci agli stessi. Il clima cambia, cambiamo il clima, opponiamoci a ogni nocività ambientale. Sabato 21 settembre alle ore 18 presso il centro sociale IPO
di Marino in via del Giardino Vecchio, ricordiamo.
Certo. E alle 20:30 c'è la cena sociale e insomma un momento per fare il punto sulle vertenze locali del Lazio, ma anche per insomma inserirle nel contesto di opposizione che vede insomma le vicende legate ai cambiamenti climatici, ma insomma vanno anche capite, insomma bisogna organizzarsi e interpretare questa opposizione ai cambiamenti climatici e non cadere in una sterile retorica, magari un piagnisteo paraistituzionale o in una squallida macchinazione elettorale, perché insomma purtroppo queste dinamiche sono sempre nell'aria e invece c'è bisogno di costruire sui territori e nei luoghi in cui si vivono questo tipo di contraddizioni l'opposizione, la resistenza e l'opposizione alle nocività, che è probabilmente l'unico modo per contenere e cambiare rotta rispetto ai cosiddetti cambiamenti climatici, che sono una dinamica planetaria e molto complessa, che non va ridotta solamente allo smog delle automobili, come spesso le istituzioni cercano di farci credere.
E quindi per...